Le 22:35 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutti amici, buonasera, buonasera, benvenute, benvenuti a Seconda Visione, settimana di cinema, sciocchezze, pretese culturali in onda da troppi anni sulle frequenze di Radio Città del Capo. Accanto a me, come accade da troppi anni, Tommaso, l'anziano Simili.
Carissimo Francesco, troppi anni ma mai a sufficienza. Mai a sufficienza perché è sempre una gioia stare al tuo fianco, non solo in trasmissione,
no, anche nella vita, ma diciamolo, nella vita, facciamo nella vita. Outing,
facciamo outing, finalmente, tempo di outing,
anche perché non è tempo di cinema, come scoprirete tra
infatti,
poco.
Ma infatti, quindi, visto che non parleremo di cinema, permettimi, carissimo amico Francesco, di salutare te.
E ma secondo me non vuoi salutare me, tu, eh?
No, non voglio salutare te, ma voglio... bravo, bravo. Voglio salutare tutte le mie ascoltatrici, tutte le mie abbonate, le ascoltatrici che diventeranno abbonate e le abbonate che diventeranno
no,
chissà.
Cos'è? Cos'è sto modo?
Ma così, visto che tanto dobbiamo parlare di frescacce
stasera, certo!
Facciamo una cosa lesta. Tra l'altro, un amico la settimana scorsa mi ha detto... Ma guarda che la tua imitazione di Francesco non ci assomiglia.
Ma dai.
E io ho detto ma come no, sono Francesco Locane. Pensavo che fosse veramente un'imitazione incredibile. Sono rimasto un po' male.
Sì eh.
Perché devi... pensavo fosse proprio il tuo accento.
Devi esercitarti meglio
è
caro.
Davanti allo specchio.
Salutiamo anche famosi. Chi sta giocando su Facebook a Candy Crush Saga.
Basta,
e,
avete,
e guadagna.
Allora diciamo diamo un segnale forte. Avete rotti no. Coglioni.
Dai.
Ma no avete veramente. Allora, il mondo, c'è un mondo fuori. Uscite, magari lo fate con il telefono intelligente.
Parla quello
in
che
mezzo
gioca
alla
ad altri giochi su Facebook.
Sì,
vabbè.
Però sono, forse, insomma, ti fanno scoprire tante altre cose. Anche un mondo cinematografico. Un mondo cinematografico che stasera ci è alieno.
Infatti, noi questa sera parliamo di un'altra materia importante. L'unica cosa seria rimasta in Italia, la ristorazione. Ah, allora, prendete dell'aglio, della pummarola, prendete anche un gop, poi dell'origano, fate una riduzione, fate una giravolta, fatela un'altra volta.
Dai un bacio a chi vuoi, questa è la parte che ho sempre preferito.
Sempre fisico.
Dai un bacio a chi vuoi. Perché io ho bisogno di affetto, probabilmente.
Dobbiamo parlare di cucina, amici, perché parlare di cinema nella giornata di oggi è praticamente impossibile. Noi, nonostante tutto, facciamo finta che sia una puntata quasi normale, ma è praticamente impossibile. E vi diciamo intanto di scriverci se vi va a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it al 348-76-49289. Speriamo. Che visto che uno dei film di cui parliamo, almeno uno, è uscito la settimana scorsa, l'altro è un film italiano molto atteso, speriamo che voi l'abbiate visto e che siate rimasti incazzati quanto noi.
Ma magari anche chiamateci diretto, cioè cerchiamo anche di ravvivare per la nostra salute fisica un attimo questa puntata, visto che parleremo probabilmente di nulla. Tra l'altro tu hai messo...
No, perché c'è Federico Fiumani che ci ascolta sempre in stream.
No, lo so,
sai.
Lo so.
Tra l'altro, ciao Federico.
Tu hai messo il pranzo è servito, volevo raccontare questo aneddoto prima
vai, tanto
lasciare
c'è
il diaframma. Che io sono stato imboccato di biscotti di una nota marca, biscotti per l'infanzia, da Corrado Mantoni.
Un bel chi se ne frega.
Che saluto dall'alto dei cieli. Ciao Corrado.
Ebbene sì, amiche e amici, parliamo di due film. Il secondo sarà Gangster Squad, un film che secondo noi vincerà il premio in utilità quest'anno.
Però non vorrei che tu anticipassi troppo, perché poi magari uno lo sente e non ascolta il resto della trasmissione.
Hai ragione, scusami Tommy.
Sono le basi dello spettacolo.
Lo so, è vero. C'è uno spettacolo.
Ah, guarda. Che spettacolo, Boulogne.
E parliamo anche di Educazione Siberiana, il film di Gabriele Salvatores, uscito proprio giovedì. Tra tratto dall'omonimo bestseller pubblicato nel 2009 da Einaudi.
Nicolai Lilin.
Libro
che salutiamo,
tradotto
che salutiamo.
In 20 lingue, ma non in russo, sì. Per esplicita volontà del suo autore.
Quindi in che lingua era scritto?
Questa è una bella domanda.
In inglese?
Chi lo
sa? In francese? Chi lo sa lo scriva?
Allora, educazione siberiana. Si diceva educazione siberiana. Dorme la Siberia nella bianca infinità, mentre una canzone misteriosa, è vero, al tempo va.
Dorme la Siberia nella bianca infinità.
Tu mi devi fare un monumento per chi ti trovo queste chicche.
Veramente, un uomo che ha tantissimo tempo da perdere per la trasmissione, lo apprezziamo per questo.
Canta Ivana ai giovani pastor, ma un cosacco con la febbre in cor ascolta pallido la bella zingara e lei sospira con l'anguola.
Ecco, è un po' così, diciamo.
È un po' la trama comunque.
È un po' la trama, è vero, è un po' la trama di educazione siberiana. Allora, la storia che vorrebbe raccontare Gabriele Salvatores è quella di una comunità di esuli criminali, una comunità appunto non soltanto di siberiani, un insieme di etnie di criminali che dopo una deportazione stalinista si trovano poi ovviamente a condividere per decenni un territorio particolare del sud-ovest della Russia, una specie di ghetto criminale. Conosciamo questi due bambini di 10 anni, uno si chiama Kolima ed è buono, l'altro si chiama Gagarin ed è cattivo, è inutile che stiamo qui a... Insomma,
ma scusami,
no?
Però Gagarin non era il primo astronauta,
e
quindi doveva essere buono.
No, vabbè, non confondere gli ascoltatori e neanche le ascoltatrici.
Allora vabbè, se non devo confondere l'ascoltatrice, allora sto zitto.
La guida di vita è il loro nonno Kuja, che è quello che tramanda il codice d'onore, quello che tramanda le leggi scritte, quelle non scritte, dei criminali siberiani. Cresceranno quindi in questo ambiente, poi i fatti della vita li porteranno a una brusca e violenta divisione, ma ovviamente i conti sono ancora da fare, i nodi vengono al pettine e altri modi di dire banali che vi vengono in mente.
Tipo l'erba del vicino è sempre più verde, ma non in
non
Siberia,
in Siberia, ma tanto qua non siamo in Siberia, siamo più o meno in Transnistria, quindi
dovete vedere Transnistria dov'è, più o meno verso il Mar Nero.
Sì, sì, siamo nel sud-ovest.
Diamo delle indicazioni forti, perché
ecco l'indicazione forte,
suona la balalaica.
Colonna sonora di Mauro Pagani, terrificante. Ci dispiace perché noi vogliamo bene a Mauro Pagani.
Beh, ha sempre fatto comunque Creusa De Ma, è stato uno degli artifici, ma purtroppo la musica balcanica, Mauro,
non c'entra una mazza, tra l'altro.
Cioè, la musica
roba.
Alla Kusturica non c'entra,
non c'entra
questo film.
Non c'entra questo film. Non dovrebbe entrarci, perché in realtà le idee di Salvatore sono piuttosto confuse.
Perché tu hai trovato delle idee?
Sì, ce n'è.
Ma no, dimmelo, perché
no, l'idea è quando lui ha detto a un certo punto motore azione.
Ah,
questo è, l'ha detto.
Ah no, pensavo che l'idea fosse faccio un film tratto da educazione
no,
siberiana.
No, la prima idea era su lo sai, se faccio un figlio, tu lo sai, lo chiamo Emilio. Questa era la primissima idea, che
era
però
uno dei miei programmi
non gli è sembrata buona. Allora, a parte gli scherzi, insomma, vorremmo assistere a un romanzo di formazione? Probabilmente parte di quello. Senti come sbuffa il mio socio. È parte di quello che Salvatore vuole fare. Ma ci riesce? No. Nel senso che è un film talmente banale nello svolgimento, nella messa in scena, nell'appunto anche la scelta delle musiche, magari ne sentiremo poi dei brani. C'è così, da una parte gli Aria, dall'altra David Bowie, che voi potreste dire ammazza che incredibile
bello
connubio
mix,
eh no, invece no, perché sono utilizzate nella maniera più banale che voi possiate aspettarvi. E per non parlare, ma qui lascerei per qualche ora probabilmente, quindi mi sono fregato da solo, la parola a Tommaso degli attori.
Allora, come
no,
dico...
prima una parola forte.
Sì.
John Malkovich. Parliamo un secondo con anche un tono di voce grave di John Malkovich.
Allora,
John Malkovich evidentemente.
Allora, John Malkovich
sta subendo dei rovesci.
Un grande attore che ha fatto dei bellissimi film, alcuni dei film che abbiamo molto amato, però purtroppo
evidentemente gli butta male.
Il mutuo da pagare.
Non lo sappiamo.
Gli alimenti.
Le varie magari non,
cioè,
ne ha di varie
del resto anche De Niro ha fatto manuale
d'amore. Si è rotta la caldaia,
3.
No, perché a me quando se non per la caldaia è la fine.
Ecco, perché
lavori in casa.
John, diciamolo, già ti vesti in maniera eccentrica, ok? Quindi no, possiamo dire che non butti i soldi nel vestiario.
No.
Però
questo no.
Allora, troviamo una soluzione, cioè ti paghiamo noi un bel film da fare, poi che ne so, tu a teatro metti in scena le relazioni, le liaison dangereuse, quindi hai anche un'altra attività.
Sì, però fai anche film non soltanto come Educazione Siberiana, doppiato in una maniera agghiacciante, ma il problema non è il doppiaggio, sono le tue faccette, caro John, ma anche Warm Bodies.
Esatto.
Cioè un film che va a raschiare il fondo dei mostri,
dei vampiri,
di cui non parleremo, in cui in realtà gli zombie sono mezzi buoni.
Sì, gli zombie sono come i vampiri di Twilight.
Pensavo però... di tua nonna, mi stessi no, dicendo. Beh, sono allora, come i vampiri di tua nonna.
Allora, come hai detto tu, carissimo Francesco, è un racconto di formazione, o sarebbe un racconto di formazione, ma Salvatores, che vuole piacere un po' a tutti, e facendo questo è ancora più impersonale, perché diciamolo, Salvatores è un regista impersonale, non è un autore, è stato un autore quando ha fatto Marrakesh Express, Tournée Mediterraneo, o comunque i film sulla fuga dei trentenni, quarantenni che si fanno le canne e pontificano sul passato. Ecco, quello era il tuo campo. Quando tu ti ci metti in qualcosa di più ambizioso, non hai una visione personale.
Sillogismo. Il campo dei trentenni, quarantenni che si fanno le canne pensando alla gioventù perduta è piuttosto ridotto, quindi basta fare cinema.
Basta fare cinema, perché tu ci hai tentato con Nirvana e hai rappresentato un futuro dove non pioveva come in Blade Runner, ma nevicava. Ecco, questo non fa
perché
la differenza.
C'era il copyright sulla
pioggia. Esatto, sulla pioggia di Ridley Scott.
Fra quello e il corvo.
Quindi, personalità zero, prevedibilità dal primo minuto, è un film che non desta sorpresa. Ora, più o meno si sa dove potrebbe andare a parare una trama, ma il regista deve fare in modo di non farlo capire allo spettatore o intuire dopo due minuti, dopo due battute. È un film che vuole parlare di criminalità, ma non si sporca le mani col genere, ma pretenderebbe di essere d'autore, quindi niente genere, quindi la secchezza, la stilizzazione del genere, ma anzi una ridondanza pseudo-autoriale fatta di dissolvenze incrociate, colombe bianche che volano al rallentatore. E in più un racconto di formazione ambientato nell'ex Unione Sovietica con attori pressoché sconosciuti, però possibile che tra tutti gli attori dei vari casting si siano scelti gli attori più cani e fissi, ora ovviamente non aiutati da un doppiaggio putrido, ma sicuramente poco incisivi.
Parole delicate.
E poi c'è da dire che abbiamo saputo che il film si prende anche estreme libertà rispetto alla materia letteraria, tant'è che gli sceneggiatori, i soliti Rulli e Petraglia, hanno l'ardire addirittura di comparire nei titoli di coda come autori del soggetto. Ora, se c'è un libro di partenza, il soggetto è il libro, non è gli sceneggiatori.
Ma quindi... guarda Tommy, secondo me queste rispetto al film sono veramente questioni di lana caprina. Rispetto al libro ci scrive Matteo al 348-76-49-289 e dice: il libro è scritto direttamente in italiano e la Transnistria è circa la Moldavia. Beh, su questa cosa qua della Transnistria circa la Moldavia bisognerebbe parlare con i russi, perché non sono proprio felicissimi della situazione.
Ma no, perché non è riconosciuta la Transnistria
da nessuno. Ma dice, non voglio fare il saputello. No Matteo, invece a
no,
noi
no, te
vostri,
l'abbiamo chiesto noi.
I vostri imbrottamenti e le vostre correzioni ci servono. Gig invece va e impazzisce e scrive: Educazione Siberiana per Tommaso è una giornata di Ivan Denisovic per Francesco.
Ah, beh, questo sarebbe carino. Te la senti?
Non l'ho visto. Non posso, come faccio?
Vabbè,
informati.
Però, quindi,
adesso. Per il momento vale il tuo voto.
Allora, ci sono veramente dei momenti ridicoli, di ridicoli involontario dovuto un po' agli attori, un po' al doppiaggio, e poi si perde quello che è il fulcro, penso, del romanzo di partenza e che dovrebbe essere il fulcro di tutti i film, ovvero il codice. Cioè, stiamo parlando di un'educazione siberiana, un'educazione, una deformazione, perché non possiamo parlare di formazione visto che è una formazione
no, aspetta, stiamo parlando di formazione?
Sì, credo. Ah, principianti assoluti.
Eh beh sì,
ecco, il codice su cui ruota tutto, che è l'incipit più o meno del film, viene perso dopo due minuti. Un codice fatto di regole, perché la comunità siberiana ha delle regole fortissime e infrangere la regola è un qualcosa di molto pericoloso. Ecco, questa cosa del codice che regola tutta la comunità e che si esplicita anche nel linguaggio e nella simbologia dei tatuaggi, è un qualcosa che rimane molto in superficie e sarebbe la cosa, trovo, più interessante.
Strano,
sarebbe
perché stata il film invece approfondisce.
Esatto, quindi rimane tutto un coté di superficie. Il tatuaggio è solo un così, una cosa buttata lì, racconta una storia, ce l'hanno un po' i galeotti, ma non si approfondisce. È stato sicuramente molto più pregnante Cronenberg con La promessa dell'assassino.
Esatto, ma poi l'idea proprio è veramente didascalica. Per esempio, vi stiamo facendo ascoltare Absolute Beginners. E questo brano, che diventa un brano diegetico, quindi nella storia, perché Gagarin a un certo punto porta gli altri due personaggi principali, che sono appunto, com'è che si chiama lei, che non riesco a ricordarmelo minimamente perché mi è rimasto dentro il film, Colima è lei,
e
come
la ragazza rintronata,
la ragazza rintronata, infatti, e dice vi faccio ascoltare la musica occidentale, vanno verso una giostra,
no,
tipo
scusa,
un calcio
mi fate ascoltare la musica,
esatto,
col doppiaggio ovviamente.
Vanno verso un calcio in culo e dove scorrazzano allegri, un po' tenendosi, un po' lanciandosi, con un altoparlante che gracchia Absolute Beginners. Ovviamente lo gracchia all'inizio, poi diventa una versione Dolby Surround meravigliosa, ma vabbè. E poi questo aveva pagato, Tommy. Ma poi c'è anche un'altra cosa che ci ricorda il nostro caro ascoltatore Giulio, che dice: a me ha fatto molto ridere che la tipa spostata parlasse in terza persona,
ecco,
come Ravanelli.
E com'era Ravanelli? Porco il mondo bastardo. Guarda,
porco il mondo bastardo.
Perché Fabrizio Ravanelli.
Anche Mennea comunque parlava così. Quindi sì, possiamo dire che questa ragazza è una sportiva. È una sottotrama che non è stata troppo approfondita.
Esatto. Poi comunque il personaggio che dovrebbe essere il personaggio chiave, ovvero quello interpretato dall'ex attore bravo John Malkovich, alla fine si riduce in un vecchio rincitrullito che pontifica e dice che i giovani devono lasciare il posto sull'autobus.
È vero, è vero.
Cioè, si riduce a questo. Tutto quanto è stato imbastito o si lasciava intuire nei primi minuti viene abbandonato subito dopo per ridurre veramente pensiamo alla complessa trama della matrice, della fonte letteraria, ha un qualcosa di estremamente schematico, estremamente superficiale, e appunto poi con cambiamenti piuttosto di peso e forzature, un finale tirato via, e c'è anche questo tentativo di rimescolare le carte dei passaggi temporali, perché si inizia nell'88, poi si finisce nel 92, contemporaneamente nel 98. Ecco, questo sarebbe l'unico stratagemma di Gabriele Salvatore per tenere alta la tensione di una cosa che abbiamo detto che si intuisce dopo i primi minuti, già dalla scelta del casting. Ovviamente uno dei due bambini ha la faccia da stronzo e quindi chiaramente
è una forte scelta di casting. Simone, sì, ne abbiamo parlato, la colonna sonora peggiore che si ricordi, dentro c'è c'era dietro Mauro Pagani, e tra le altri hanno deciso anche di prendere un brano degli Area che a noi piace molto e quindi lo mandiamo, che si chiama Cometa Rossa. Allora, Educazione Siberiana non ci è piaciuto, a voi è piaciuto o non è piaciuto? Diteci chill attraverso una mail a diretta@radiocittadelcapo.it o attraverso un sms al 348-7649-289 o ancora attraverso un messaggio sulla pagina Facebook di Seconda Visione, che trovate all'indirizzo facebook.com/secondavisione.
Anche perché è un po' il film che va per la maggiore, una delle poche uscite che ha avuto un certo eco di un autore che ha vinto un Oscar, non sa neanche lui come, ma si trova in tasca un Oscar e quindi ovviamente se
quanto
ne parla.
Quanto odio.
E tra l'altro, soffiandolo, io me lo ricordo bene a chi l'ha soffiato quell'anno.
A chi l'aveva soffiato?
A Lanterne Rosse.
Ah già!
Che è un...
Vabbè, si è rivelato un cialtrone anche lui.
Si è rivelato
lui,
un cialtrone, però Lanterne Rosse era un bel film.
Eh sì, è vero.
O comunque rispetto a Mediterraneo forse c'era un po' di differenza.
E voi capite che in questo momento difficile per il paese, per l'Unione Europea e per gli equilibri geopolitici mondiali, se la Cina gli gira le balle e dice sì scusate ma voi nel 92 ci avete scippato l'Oscar, siamo fottuti amici. Giulio puntualizza che parlava in terza persona anche Maradona, quindi siamo abbastanza certi.
Allora, Mennea, Ravanelli,
è una sportiva.
No, oddio, c'era anche Pantani che ogni tanto parlava in
terza sportivo
persona.
Anche lui.
Certo.
Quindi infatti, evidentemente la nostra coprotagonista di Educazione Siberiana è una sportiva. Sillogismo.
come se piovessero, tra le altre cose.
Oh, ovviamente, se volete che noi cambiamo discorso e parliamo, che ne so,
di cucina, di tempo, perché la prossima settimana nevica.
Esatto,
di Siberia.
Di Siberia, infatti. Possiamo parlare di qualsiasi cosa. Voi mandate una mail o un messaggio, decidete l'argomento, perché tanto per il momento qua di cinema non se ne parla. Per essere certi che di cinema non si parli, ecco che il trailer che vi siete evitati la scorsa settimana vi arriva dritto dritto come l'uccello Padulo. Là.
Come ti è venuto?
Amiche da morire.
Una mignotta, una madrina e una portaiera. Ma di che parlate voi tre? Di che?
Claudia Gerini.
Don Vincenzo fa un uomo.
Copula e fa morire le persone.
Sono mea che portoiella.
Sabrina Impacciatore.
Faccia le corna.
Lui.
Cristiana Capotondi stranamente vestita.
Ti fa le corna sicuro, 100%.
Vinicio Marchioni.
Da quanto tempo Olivia
è il freddo?
Amica di Gilda e Crocetta?
Prima di tutto.
Oh, qui blondi in sottofondo, eh?
Per nascondere un segreto.
Diga!
Ha mai visto dei soldi strani? Oppure delle armi?
Dov'è suo marito?
Voi tre insieme.
Che ci fate?
Siamo amiche.
Ci vuole una grande amicizia.
Eh beh.
Come
e
per
ovviamente
litigano.
Per fare un tavolo.
Quello è Sergio Endrigo.
Io ti prendo per il collo.
Questo invece è Giorgia Farini.
Cristiana Capotondi. Sabrina Impacciatore. Vinicio Marchioni. Amiche da morire. Un film di Giorgia Farina.
Ma che ti fa la maschera alle 4 di mattina?
Hanno battuta? Dato di sparare? Mi setta la pelle.
Dal 7 marzo al cinema.
Carissimo Francesco, quindi vuol dire che esce giovedì.
Sì, sì, carissimo amico Tommy.
Esce tra l'altro per l'8 marzo, quindi
ma certo.
Sarà stato un caso.
Si chiama Product Placement, caro mio.
Mamma mia.
Hanno smesso di scriverci messaggi e non sappiamo come mandare avanti la puntata.
Sono svenuti o dopo questo trailer o si stanno scervellando su chi parlava in terza persona.
Probabilmente sì. In ogni caso, noi vi ricordiamo che abbiamo parlato male di Educazione Siberiana e adesso invece posteremo il trailer che abbiamo messo, ma c'è un altro che parla malissimo del film di cui stiamo per affrontare l'analisi.
O almeno per la promozione che è stato fatto su questo film che ha, diciamo, un po' intasato i social network.
Volete sapere una cosa che non farò mai nella mia vita?
Los Angeles è il mio destino!
Devo fermare Mickey Cohen.
Mickey Cohen!
Di qualcosa bisogna morire.
Ti uccide se ci scopre, lo sai.
Non andare.
Trattienimi.
Gangster Squad al cinema.
Mi hanno tartassato le palle. Hanno tartassato quelle di tutti. E dopo giorni e giorni di pubblicità, dico, non voglio vederlo assolutamente. Esatto, io questo film non lo vedrò mai. Concludo dicendo, basta!
Tra l'altro questo ragazzo...
Sì, no, fa molto... fa ridere,
no,
veramente,
ma più che altro
quanto una malattia
rara.
Ha un
po' di calamari sotto gli occhi. Secondo te esce molto di...
Non so, secondo me, vabbè, comunque.
Allora, comunque, questo sfogo di questo
giovine
un po' calamarato è dovuto al fatto che Gangster Squad ha avuto un battage pubblicitario deflagrante, soprattutto nei social network. Se avete un profilo Facebook, vi sarà capitato di imbattervi, cercando le notizie dei vostri amici in bacheca, di vedere ogni tanto comparire il gruppo, la pagina di Gangster Squad, di diventare amico fan della pagina di Gangster Squad. Insomma, c'erano questi post promozionali del film, quindi è un film che è arrivato con una bella dose di aspettativa, o comunque se ne è parlato abbastanza, data anche i nomi messi in campo per quanto riguarda gli attori.
Gangster Squad, uno dei film più inutili che vi capiterà di vedere probabilmente nella vostra vita, e siete fortunati. Io sai cosa stavo calcolando,
sì,
l'altra sera, chiacchierando, che...
Chiacchierando durante il film?
No. Che in 12 anni di seconda visione,
sì,
mettiamo pure che io mi sia visto, cioè di aver fatto una puntata con dei film buoni ogni tre, una su tre, che è anche tanto.
Perché,
vuol dire che mi sono visto quattro anni di film brutti. Cioè uno, sì, uno spazio, sì, tra due Olimpiadi di film brutti, sì.
E pensa anche a tutti i duri mestieri del critico.
Ma mettiamoli in mezzo.
Beh, i duri mestieri comunque sono 6 mesi, eh.
Mamma mia. Insomma, Gangster Squad, diretto da Ruben Fleischer, è un film ambientato alla fine degli anni 40 a Los Angeles. Questo ve lo dicono soprattutto i cartelli e gli abiti che sono andati a prendere direttamente su eBay, con costumi di carnevale
abiti
degli anni
gangster,
40.
Abiti,
esatto,
da,
abiti
gangster.
Da gangster. Hanno cercato e hanno trovato questo.
Insomma. Cappelli da gangster. Cioè.
Perché? Perché dovevano pagare tantissimi soldi alla truccatrice di Sean Penn, che deve diventare Mickey Cohen, non Mickey Rooney.
Tra l'altro anche
Mickey
anche, li hanno comprati anche col compralo subito.
È vero, così facevano prima.
Perché facevano prima.
Insomma, la storia è quella, nota e raccontata di sbiego in altri film, Bugs, Gli Intoccabili e altri, di, del capo della mafia ebrea di Los Angeles, Mickey Cohen.
E anche lei confidisce, perché Mickey Cohen è stato protagonista di diversi romanzi di James Ellroy.
Infatti, per rendere inutilmente, peraltro, simile Sean Penn a Mickey Cohen, perché deve essere? Tanto sembra Sean Penn truccato, esatto, lei che sembra Mickey Cohen.
No, sembra Sean Penn con delle, non so, con una fronte da ottuso.
Esatto.
Solamente quello.
Da scemo delle valli, sì, esatto. E hanno dovuto spendere un sacco di soldi in trucco per raccontare la storia, una tipica storia di uno che c'è.
Vabbè, perché assomiglia a Mi chiamo Sam, cioè l'ha fatto assomigliare, sì, al Mi chiamo Sam di Sean Penn.
Infatti, è vero, un pochino sì. Comunque, la storia è la solita, quella di un gruppo di poliziotti speciali che si mette insieme, con il beneplacito dei vertici, ma in maniera quasi nascosta, come se fossero un servizio, segreto parallelo, una forza segreta parallela, appunto la Gangster Squad del titolo, per andare a combattere lo strapotere incredibile del cattivissimo Mickey Cohen, diciamo interpretato da Sean Penn. Chi c'è nella Gangster Squad? Josh Brolin a comandare, il suo destro, Ryan Gosling, e poi, il capo della polizia è Nick Nolte, anche lui non scherza in quanto a monnezza messa in faccia, sì. Poi abbiamo anche Giovanni Ribisi.
Ma quello è l'alcol comunque, non è il trucco, quello è l'alcol e sono un po' gli stravizi, penso.
Infatti non si regola il nostro
e
Nick
poi
Nolte.
Comunque la sempre brava Emma Stone,
esatto,
che Emma Stone, Dio che l'abbia sempre in gloria,
che qual è sarà il ruolo di Emma Stone?
La
ovviamente
pupa,
la
del,
pupa del boss, bravo, grazie Tommy.
Ma figura,
no, del resto quali altri ruoli femminili ci possono essere un film di gangster, no?
No, infatti no, forse c'è comunque la moglie del poliziotto.
Ah, è vero, c'è anche la moglie del poliziotto, che infatti c'è qua,
che invece è santa.
È santa.
Se una è un po' zoccola, l'altra è fondamentalmente santa. Che e brava madre di famiglia.
Che belle sceneggiature, mamma mia, veramente.
Allora,
passi avanti per la
allora,
condizione
Ruben
femminile.
Allora, Ruben Fleischer, mi aveva abbastanza divertito con il suo due film precedenti, ovvero Benvenuti a Zombieland, un film appunto di zombie con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Bill Murray, un film gradevole, che però appunto gradevole in virtù delle sue basse pretese. Qua invece il ragazzo vuole puntare molto in alto, vuole raccontare, vuole fare il genere gangsteristico. Che difficile, carissimo, il genere gangsteristico.
Eh beh, sì,
cioè,
eh?
Comunque ci sono stati Gli Intoccabili, che comunque erano diretti da Brian De Palma. Ecco, questo film fondamentalmente prendete Gli Intoccabili e succede esattamente tutto quanto come Gli Intoccabili. C'è la formazione della squadra, c'è la ricerca, il tentativo di incastrare il boss di turno. Ecco, però da una parte c'era Sean Connery, Kevin Costner, De Niro quando non era ancora rincitrullito, ma soprattutto c'era un regista come Brian De Palma che...
scusa Tommy, posso correggerti? C'era, sì, un regista.
Scusami, hai ragione. C'era un regista che prendeva il genere da dentro e lo riarrangiava citando Eisenstein. Questo era il clou, tutte le sue...
Sì, con tutti i suoi barocchismi,
esatto,
che insomma,
però
a volte...
rinnovava un genere o comunque ne dava una chiave di lettura non vetusta. Ecco, di fronte a Gangster Squad siamo di fronte a un'operazione vetusta, un'operazione prevedibile,
che però vuole fare la giovane.
Esatto, vuole fare la giovane perché ovviamente avendo un po' delle star con una certa hype, in particolare con Ryan Gosling e Emma Stone, che sono un po' i divi del momento, tenta di, ed è anche per quello il battage pubblicitario sui social network, cerca di avere un certo appeal verso le giovani generazioni e quindi trendy. Ci sono abiti che sembrano usciti più da una rivista di moda più che essere credibilmente abiti anni 40, quindi sembra più un servizio di moda che un film ambientato nel 49. Quindi già manca la credibilità del setting, della confezione, che è veramente molto patinata. E in più, nelle scene d'azione, e ce ne sono tante scene di sparatorie, fa uso di quello che purtroppo è un po' il male della regia, della grammatica cinematografica odierna, ovvero il bullet time. Che cos'è il bullet time?
Il bullet time, amici, stiamo parlando di un film ambientato nel 1949 che, non avendo idee, decide di andare sul bullet time. Però vi consigliamo di andare sulla pagina Facebook di Seconda Visione, perché Tommy ha postato una foto esclusiva del regista di Gangster Squad.
Grandissimo. Allora, il bullet time è quel vezzo registico che è venuto fuori prettamente con Matrix, ovvero scene d'azione sparatorie in cui, grazie alla computer graphic, si rallenta o comunque si gira una scena senza stacchi, variando la velocità. Quindi si vede un proiettile che si conficca in un vetro al rallentatore, poi dopo la scena viene velocizzata, poi si ritorna di nuovo al rallentatore per fermare e congelare un dettaglio. Ecco, qui ci sono tantissime sparatorie con questo stratagemma che vuole essere molto giovane, molto up to date.
Sì, e tra l'altro tutto questo va a discapito della credibilità del film da ogni punto di vista. Dal punto di vista della struttura narrativa, amici, vi diamo degli indizi. Per esempio, irradiamo anche questo brano nel frattempo, va? Tommy sta guardando il suo cellulare, si annoia. Attenzione, amici, si annoia. Caro Tommy, sì. Quiz. Allora, c'è un personaggio,
sì,
che a un certo punto parla di suo figlio. Secondo te, Tommy, che fine farà quel personaggio che è uno dei buoni?
Secondo me muore.
Bravo Tommy.
Carissimo Francesco, c'è una scena dove comunque la squadra che è stata messa su ottiene tanti successi e festeggia con un barbecue.
Con questa musica, peraltro.
Esatto. Dopo la scena del barbecue, secondo te ci sarà un momento comunque sempre di svago o la catastrofe?
Questa è dura, sei un po' bastardo, ma la catastrofe.
Bravo.
Caro Tommy, se c'è un personaggio più anziano degli altri, che sembra un babbo invece è quello che tira meglio, è quello che ha più esperienza ed è un passo dalla pensione, che cosa gli succederà?
Secondo me viene colpito all'improvviso.
Guarda, non so cosa dirti, Tommy. Ah, dobbiamo dire qualcosa ai nostri ascoltatori, che ovviamente si interessano più del meteo che del cinema. Carmen Sita.
Hanno ragione, Carmen Sita. Allora, su ilmeteo.it, mercoledì, giovedì, venerdì o martedì, mercoledì, giovedì, ondata di gelo e nevicate deboli, ma nevicate, miste a pioggia.
Ecco, il quiz era: qual è la domanda che ha fatto Carmen Sita? La domanda è: come sarebbe che nevica la prossima settimana? E poi qualcuno ci dice: tutti i film adesso escono di giovedì, Cialtroni, sì, ma giovedì dopodomani uscirà Amiche per la
Come si chiama?
Me lo sono già dimenticato. Tommy,
ma dai. No, ma non mi veniva per quello. Allora, per esempio, c'è una pupa del gangster che sta con il gangster peggiore di sempre, e arriva Ryan Gosling.
Scusa, è arrivato un tuo voto per Dammi solo un minuto, perché qua non è che stiamo veramente a menarcela.
Giulio, però.
Quindi Giulio vota Tommaso per Gangster Squad.
Squid. Allora, quindi la pupa del gangster.
Hai già due voti,
che sta con Sean Penn, eccetera.
30 secondi
vede
su
Ryan
Gangster
Gosling.
Squad, 30 secondi.
Secondo te se ne innamora oppure no?
Puoi ripetere la domanda?
Emma Stone che sta con Sean Penn, sì. Vede Ryan Gosling che sta con Sean Penn.
Sean Penn è cattivo?
Sì.
E Ryan Gosling è buono?
È buono. Ed è Ryan Gosling comunque.
Secondo me te la butto là,
Sì.
Non sono sicurissimo di questa, però. Secondo me, tipo, lei alla fine si innamora di Ryan Gosling.
Bravo. No, e poi c'è da dire attori che usano il loro appeal, il loro pseudo carisma, ma non fanno assolutamente nulla. Josh Brolin fa il poliziotto integerrimo, preso dalla causa e che smandibola solamente. Ryan Gosling fa
mandibola
Ryan Gosling.
Sembra che assuma delle droghe
sintetiche.
No,
fa perché fa la mandibola tenace.
Ah, la mandibola.
Perché
il
lui
volitivo,
ha un fine, capito? Ha un traguardo, certo, da raggiungere, ovvero catturare Mickey Kong. Ryan Gosling fa Ryan Gosling senza giubbotto però di Drive.
Infatti potremmo sentire dei pezzi della colonna di Drive.
E poi
a caso.
Secondo me il peggiore, comunque il peggiore è Sean Penn.
Ecco, Sean Penn è terrificante.
Allora deve fare il gangster, il boss. Cioè, tra l'altro è una cosa che non sapevo, l'ultimo mafioso di Los Angeles. Dopo non ci sono stati più boss mafiosi a Los Angeles dopo Mickey Cohen. Che no. Questa è l'unica cosa forse interessante.
Sì.
A livello di cultura generale.
Sì, ho capito. Ma si legge
e lui
opuscolo.
Ovviamente è già truccato, lo vediamo che boxa così, quindi un po' cattivo. E cosa fa? Quando si arrabbia. Quindi è calmissimo e poi sclera.
Sclera, si
incazza. E poi si tranquillizza e poi sclera.
Anche secondo me sembra un po' Margherita Buie.
Tra l'altro non me lo sarei mai aspettato di un capo, di un boss che sembra tutto tranquillo, poi sclera all'improvviso e ti ammazza.
Si chiama grossa ricerca del personaggio.
Qua
c'è
me
gente che ha lavorato, studio, lavorato. No, ma anche a livello di sceneggiatura, bello lavorato qua. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Non fate riassumere due film in un minuto a Tommy, che mi sviene, amici.
E poi c'è una bellissima sequenza del tipo Mickey Cohen fa uccidere uno con un trapano, stacco una bracciola sul grill.
È vero.
Molto raffinata.
È un bel montaggio anche quello. Tommy, c'è un altro quiz per te.
Sì.
Cioè, uno dei personaggi, Ryan Gosling, chiacchiera spesso con uno shoe shiner, un lustrascarpe,
sì,
un ragazzino.
Sì, dimmi pure, che questo mi interessa.
Secondo te la sfanga il ragazzino?
Secondo me, guarda, non so se la sfanga proprio nei 10 minuti successivi. Perché non è che la sfanga dopo una settimana, non
dopo cinque
minuti, capito?
Ma perché c'è una specie di accumulo, no? Tipo un timer che noi non vediamo. Alla quarta apparizione è andata così.
Una bellissima. Allora, vai. C'è un club dove si fanno affari loschi. C'è una simil Carmen Miranda che canta con un casco di banana in testa. Contemporaneamente loro fanno irruzione e secondo te questo porterà a un montaggio alternato della canzone e di una sparatoria, oppure sentiamo la canzone e basta?
Io sentirei la canzone e basta. Mentre sculettate con della frutta in testa, cioè almeno noi stiamo facendo questo.
Sì, ed è una bellissima immagine. Tra l'altro non abbiamo un casco di banane perché non siamo passati dal fruttivendolo.
Quindi?
Abbiamo
dei mandarini.
Quella carta arrotolata che abbiamo fatto, abbiamo anche dipinto nel frattempo. Perché siamo così interessati al cinema che ci siamo messi a fare della frutta finta con della carta.
Della fruttarola. Allora, mentre Carmen Miranda parla del modo di vivere sudamericano, leggiamo un po' di messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici.
4 anni di film brutti, mi viene da piangere. Proponiamo suffragio universale.
Meetup.
Sì, proponiamo siparietto sagace per risollevare la serata. Francesco riassume Educazione Sibiliana con accento russo, oppure riassume Il Dottor Zivago, che sarebbe pure meglio.
E poi Carmen Sita che non riesce a mettersi lo smalto. Amici, andate ad aiutare Carmen Sita.
Ma poi
che...
tra l'altro, scusami Carmen Sita, io sono francamente un po' deluso perché non hai scritto il tuo solito messaggio che ho scritto Francesco tutti in maiuscolo.
Dai,
Francesco,
che me la esalti così.
Ma anche senza votarlo, solo a scrivere Francesco, Francesco.
Tommy, mi sa che ti tocca a te comunque qua, dammi solo un minuto,
Ma però tu, insomma...
No, allora, è arrivato. Facciamo il riconteggio. Possiamo anche aspettare ancora qualche minuto,
Sì, tanto abbiamo del tempo. Allora, abbiamo parlato di meteorologia, abbiamo parlato di cucina.
Sì. Oh, domani a MAPS intervistiamo i Beach House.
Esatto.
Per esempio, diamo anche un biglietto in regalo.
Lui o lei?
Lui.
Ah, ok.
Non ti piace? Non sei contento?
Preferisco.
Mi è andato lui che dovevo fare, scusa. No, lei.
No, potevi dire no, voglio lei.
No.
Perché di lei potevi parlare anche del padre, che è un musicista di colonne sonore. Michel Legrand, che ha fatto le musiche dei Parapluie de Cherbourg e delle Demoiselles de Rochefort di Jacques Demy. Spariamo cinefilia, visto che il cinema odierno non ci aiuta. Poi cos'altro? Chi altre interviste?
Ma, no, guarda, abbiamo anche un biglietto per il concerto. Poi c'è Murato venerdì, c'è Kid Koala, sai, i concerti organizzati dalla radio,
sì,
Anni Precords.
Sì, belli, muratissimo.
È muratissimo.
Muratissimo.
Poi, non lo so, chi ha mangiato a cena?
Allora, stasera a cena mi ero fatto un sugo, tra l'altro.
Siamo giocati
pomodoro.
Un'ascoltatrice nel frattempo, ma fa nulla.
Ah no, però scusami, no.
Eh no, tanto comunque sei sempre avanti tu con i voti,
no,
Ciccio, quindi
però manca
che...
il punto esclamativo.
È vero, ma perché no, ma sai perché? Sì. Perché è tutta non riesce. No, c'ha okay. Le unghie fresche.
Ah, no, le unghie fresche. Tra l'altro, povero cellulare che sarà dopo con l'acetone, hai voglia,
Non usare l'acetone,
esatto.
Mi raccomando,
brutto. Diamo, brutto. Siamo radio di servizio.
Acetone no,
acetone brutto. Però a me
secondo
l'odore
me non
dell'acetone
fa più fare non... seconda visione dopo
l'acetone
stasera.
Secondo me
l'odore di acetone mi dà la testa quando sono su di lui.
Allora,
è proprio
per esempio,
la mia
gli odori
festa.
Che a me non piacciono, l'acetone a me piace l'odore della benzina e l'odore dei binari.
Vedi un po'.
Sì,
Tommy,
sì.
Te tocca, sa?
Su cosa?
Ma direi Educazione Siberiana.
Ma Gangster Squad, no?
Ma mi sa che i voti sono arrivati per Educazione Siberiana,
va
sai?
Bene, allora,
guarda, proprio faccio veramente un paio di refresh della pagina delle mail e della pagina degli SMS. Attenzione!
Attenzione!
Stavo proprio guardando se ci sono... ancora biglietti per i Beach House all'Estragon, vi risulta? Come
allora,
si vince il biglietto?
I biglietti ce ne sono ancora, almeno fino all'altro giorno ce n'erano ancora, anche perché l'Estragon è abbastanza grande. Come si vincono, puoi dirlo?
Ma niente Giulio, domani ascolta Maps, a un certo punto dirò via alle telefonate, che in realtà sarà via alle mail, dovrei dire il numero di fagioli contenuti in una scatola che tiene il papà di Victoria Legrand a casa sua, ma non la casa di residenza, quella di campagna. Se indovini, hai vinto un biglietto. Film inutili, il cinema è morto e Tommaso Simili, se non levi il braccio non ti metterò mai il timer, stai tranquillo, questo è Dammi solo un minuto in 60 secondi, trama e giudizio critico dell'ultimo film di Gabriele Salvatores, Educazione Siberiana.
Kolima e Gagarin sono due ragazzini siberiani in un ghetto per ceffi. Prendono un po' i suggerimenti, i consigli del nonno siberiano che è John Malkovich, un ex attore, che ovviamente sono un codice molto stretto fatto di rigore e delinquenza. Kolima diventerà tendenzialmente buono, Gagarin diventerà tendenzialmente cattivo. In mezzo c'è una che parla in terza persona e che un po' dividerà i due ragazzi. Gabriele Salvatore Torres adatta con grandissime libertà, soprattutto a causa anche del male del cinema italiano, ovvero gli sceneggiatori Rulli Petraglia, il romanzo di Nicolai Lilin, e come sempre ci offre un'opera completamente priva di personalità, superficiale, schematica, che tralascia tutta la parte più di genere legata al codice della delinquenza per propinarci un racconto di formazione piuttosto conciliante e tirato via. Peccato!
Hai avuto difficoltà a riempire 60 secondi per parlare
guarda,
di Educazione Siberiana, eh?
Mi venivano in mente delle sequenze che mi facevano un po' arrabbiare, dovevo trattenere un po' la rabbia di sottofondo. Peccato, non l'ho fatto con l'accento russo perché doveva farlo Francesco con l'accento russo. Però potremmo fare un altro Dammi solo un minuto con te che lo fai con l'accento russo.
Le facciamo tutti e due.
Dai, facciamolo.
Veramente? Siamo veramente...
Comunque l'odore dei binari è buono. A meno che non sappia di urina, tendenzialmente è buono.
Io non ho parole, cioè, amici, veramente.
E anche quello della benzina è buono. Allora, il nostro amico Francesco con l'accento... faccia l'accento svedese, no, l'accento siberiano... ci parlerà della nuova opera di Gabriele Salvatores, un regista che si è trovato in tasca un Oscar e non sa esattamente come e perché. Non ci sono trentenni che si fanno le canne e
pontificano sulla gioventù.
L'aveva
comprato Schifani, secondo me. Eh?
Esatto. Francesco, sei pronto?
Sono pronto, sono nato pronto, siamo in Sud Russia, due amici, Kolima e Gagarin, insieme per trovare quella che è crescita di comune. Il problema è che uno è buono, l'altro è cattivo. Insegnamenti de nono Colea non serviranno a sufficienza per poter in realtà dare loro via buona di vita. Educazione siberiana porta bene qualcuno, male qualcun altro. In questo caso bene Kolima, male Gagarin. Si rincontreranno a fine della loro vita per chiudere conti tutti insieme. Il problema di questo film... e che è fatto con pied di regista Salvatores, pied a quattro piedi di sceneggiatura fatta da Rulli e Petraglia, che banalizzano quella che può essere una storia molto bella, molto buona, e invece tendono a appiattire tutto quanto in scontri che non portano a nulla, scene che non portano a nulla, personaggi vuoti. Colonna sonora molto brutta di Mauro Pagano purtroppo, e attori cani che io non vedo dai tempi di Kaliningrad.
Guarda, devo farti i miei complimenti.
No, io no, perché ho fatto un accento probabilmente
mi sembra il Gogol Bordello, però con qualche nota di Tonino Caratore e soprattutto di Seu Jorge.
Infatti, non secondo me,
come all'improvviso dalla Siberia siamo tornati a Copacabana. Non si sa perché.
Avevo freddo.
Milton Donascimento. Amici, sembravi così al tapino. Incredibile, amici. Che golasso.
Che vergogna.
Tanto sempre uno sportivo, comunque.
Che
chissà se Altafini parlava in terza persona. Chi può dire? Secondo me è una puntata molto divertente. Secondo me ci siamo divertiti solamente noi.
È probabile, molto probabile.
Gli ascoltatori e le ascoltatrici da casa un po' meno. Però non preoccupatevi, torneremo a parlare di qualcosa di un po' più interessante la prossima settimana. Prossima settimana esce finalmente Silver Lining Playbooks, il film di David O. Russell, che ha premiato come miglior attrice protagonista J.Lo, ovvero Jennifer Lawrence, la nuova star nascente del cinema americano, ed era candidato comunque a un fottio di Oscar, compreso l'altro protagonista Bradley Cooper e un redivivo Robert De Niro. E poi probabilmente ci toccherà parlare del prequel del Mago di Oz a firma di Sam Raimi con James Franco e una quantità di brave attrici come Michelle Williams, Rachel White.
Non ne ho mezza.
E Mila Kunis.
Non ci voglio andare.
Beh, guarda,
basta cinema brutto.
Per Mila Kunis, Michelle Williams e fondamentalmente e Rachel White. Sapete che Rachel White, che ha smollato Aronofsky, e di questo siamo molto grati, si è sposato con Daniel Craig. Quanto possono essere belli insieme?
Non oso neanche immaginarlo.
E hanno anche figliato. Pensa come può essere il loro figlio.
Sicuramente con dei complessi terribili, probabilmente.
Sì, un po' come il figlio di... Mi sono sempre chiesto il figlio di John Spencer e Cristina Martinez.
Però suona il rock and roll. Allora, noi chiudiamo qui la puntata, una puntata scoppiettante, ce lo diciamo,
sì,
da soli, una,
sì,
puntata
veramente,
che ha impedito ad alcuni di voi di fare delle semplici operazioni, tipo, non lo so, respirare o passarsi lo smalto sulle unghie.
Esatto, oppure rimanere basito, F4 per l'odore dei binari, che sembra anche un titolo di un film di Martone.
Bene, andiamo a dormire felici, spacchiamo bottiglia, ammazziamo famiglia. Vi dedichiamo questa Don Quixote, è un gruppo russo, si chiamano Os Mutantes.
Os Mutantes. Allora, da Tommaso
e da Francesco, una buonanotte. Tra poco Ema con il suo Questa è l'acqua, crediamo, non è ancora qui, ma dovrebbe arrivare.
Ma arriverà. Forse arriverà, chi può dire?
Arriverà.
Parliamo tutti così.
Nel frattempo andiamo.
E siamo tutti zingareschi e balliamo tanto Kalashnikov.
Stateci buono, buonanotte, a martedì prossimo.
Ciao.
Ciao.